27 gennaio 2023. Milano, Casa della Memoria.
Ciao a tutti, sono Leonardo Marchese. Qui con noi abbiamo
Zairus e Zairon
e Luca.
Noi adesso siamo qui a Shell Radio, stiamo partendo adesso però per andare a fare un'intervista alla Casa della Memoria per la giornata della memoria. E quindi let's go!
Una pillola realizzata da Luca Ricciardelli e la redazione di Liberi Tutti, che potete ritrovare tutti i venerdì su Shell Radio alle 4. Buon ascolto!
Non ci può usare? Ah no.
Dai, andiamo ragazzi.
E qua mi tenti là?
Sì, siamo quasi arrivati.
Vogliamo attraversare qua?
Io forse no, non sono mai stato qua, sai?
Sì.
Presidente nazionale dell'ANE, dell'Associazione Nazionale Ex Deportati. Io mi chiamo Dario Venegoni, sono figlio di Ada Buffulini e di Carlo Venegoni, che erano due antifascisti, completamente diversi uno dall'altra. Lui aveva 10 anni più di lei, lei era medico, lui operaio, lei aveva studiato, era stata all'estero, conosceva le lingue, lui ha fatto la quinta elementare. Che però insomma per vie traverse, lei era socialista e lui comunista, erano anche differenze che contavano molto all'epoca, e, però per vie traverse si erano impegnate nella resistenza, erano stati arrestati a poche settimane di distanza uno dall'altro e un giorno di settembre del 1944 sono stati caricati insieme a tanti altri, su un pullman dell'azienda milanese dei trasporti, e scortate dalle SS eccetera, che li ha portati nel campo di Bolzano, dove i nazisti hanno organizzato un campo di concentramento per gli ebrei, gli antifascisti e quant'altro, e lì loro, che già erano prigionieri delle SS, che di solito bastava a tutti per star buoni, loro invece si sono dati da fare, hanno costituito un comitato clandestino di resistenza, hanno provato a resistere anche dentro il campo con gli strumenti che avevano, hanno organizzato una corrispondenza clandestina tra dentro e fuori, hanno cercato e qualche volta hanno organizzato anche delle fughe. E, insomma, poi mio padre è riuscito a fuggire, mentre mia madre è rimasta là fino alla fine della guerra. Si sono ritrovati dopo la liberazione, dopo qualche mese dopo la liberazione, ed eccomi qua, sono sposati e insomma.
Qual era la sua passione da ragazzina?
mia passione da ragazzino erano i viaggi, penso, più di tutti. Mi sarebbe piaciuto farne di più di quelli che ho fatto, un po' sono riuscito a farlo, e poi io volevo scrivere. E poi io volevo scrivere. In terza elementare ho scritto sul quaderno: da grande farò il giornalista, e poi l'ho fatto.
Cos'è la casa della memoria?
Bella domanda. La casa della memoria è questo edificio grande che vedete voi. Qua è un palazzo, una casa costruita dal Comune di Milano e affidata a delle associazioni che custodiscono la memoria degli avvenimenti più importanti del secolo scorso. In particolare ci sono qua l'Associazione dei Partigiani, l'Associazione dei Deportati, due associazioni di vittime del terrorismo degli anni di piombo, come si diceva, e poi un grande archivio, biblioteca, che conserva uno dei più grandi archivi sulle cose che sono successe nel Novecento in Italia.
Lei ha mai vissuto la guerra?
No, io sono nato nel dopoguerra, per fortuna. Sono vecchio, ma non così vecchio. Però sono figlio di due persone che non solo hanno visto la guerra, ma si sono conosciute in un campo di concentramento. E quindi io in qualche modo ho a che fare con la guerra, perché i miei me ne parlavano e loro comunque sì, l'avevano vissuta molto da vicino, purtroppo.
In occasione della giornata internazionale in memoria delle vittime dell'Olocausto, la Casa della Memoria ospita due mostre al piano terra.
E che mostra ci farà vedere oggi e di che cosa parlerà?
Questa è una mostra, ci sono due cose. Questa è una piccolissima mostra, ma molto preziosa, molto importante per noi. Sono degli acquerelli fatti da un deportato che si chiamava Lodovico Belgioioso. Belgioioso della famiglia dei Belgioioso, cioè dei principi di Milano dei secoli scorsi, che era un grande architetto e che ha disegnato questi acquerelli dentro il campo di Fossoli, che è vicino a Modena, nella primavera del 1944. Poi per una serie di vicende sono finite in casa di alcune persone che se lo sono tenute tutta la vita. E noi le abbiamo avute in regalo recentissimamente. Quindi questi acquerelli è in assoluto la prima volta che vengono esposti al pubblico da quando sono stati fatti, nel 1944. Quella lì, che è una mostra più impegnativa, più importante, è una mostra che parla di fondamentalmente di cinque grandi monumenti realizzati da un grande studio di architettura di Milano che si chiamava BBPR, dalle iniziali dei cognomi di quelli che ci lavoravano: Banfi, Belgioioso, Peressutti, Rogers, a ricordo dei deportati. Siccome Banfi era morto in un campo nazista e Belgioioso era stato deportato insieme a Banfi a Mauthausen e a Gusen, loro hanno sempre avuto questa memoria molto importante e hanno cominciato nel 1945, pochi mesi dopo la fine della guerra, a fare quel monumento lì che ancora adesso c'è al Cimitero Monumentale di Milano, inaugurato nell'estate del 45, quindi tre mesi dopo che erano tornati dai campi i deportati. E poi pian pianino altri monumenti messi per ordine di data, questo che è a Gusen, vicino a Mauthausen, poi quello di Fossoli, appunto, quello di Carpi, poi quello che era stato realizzato ad Auschwitz e l'ultimo, che è del 1998, che è stato realizzato al Parco Nord di Milano. Thank you. si può sempre far meglio. Questa mostra per esempio è un piccolo tassellino di un grande puzzle che prova a tenere insieme tante cose diverse, a vedere le cose da altri punti di vista, perché noi pensiamo che la memoria sia importante per capire anche quello che succede oggi.
E in che modo andrebbe approfondito di più questo giorno, secondo te?
Secondo me andrebbe approfondito di più soprattutto dal punto di vista dello studio di che cosa è davvero avvenuto, nel senso che noi siamo abituati in questi giorni a vedere magari in televisione le testimonianze di chi c'era nei campi, eccetera. Questa voce purtroppo a tanti anni di distanza si va scomparendo. Oggi noi dobbiamo, per conservare la memoria, dobbiamo cercare di capire che cosa è successo allora, come mai si è arrivato a quel punto. E allora forse capiremo che anche quelle piccole cose che ci sembrano non così gravi, che avvengono oggi, in realtà sono il primo granello di una valanga che poi tanti anni fa ha portato a quella tragedia gigantesca che sono stati i campi di sterminio nazisti. Primo Levi diceva: dietro alla più banale delle battute razziste, in fondo si apre una strada che in fondo porta ai campi di sterminio. Noi dobbiamo essere più forti, più capire che il razzismo, il bullismo, la prevaricazione, la violenza hanno sempre delle conseguenze. E anche i cori da stadio, si dice, ma sono solo cori da stadio. No, non sono cori da stadio, sono cose gravi che si dicono, che offendono tanta gente, tante persone nel loro essere, vanno combattute, noi cerchiamo di combatterle.
Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side.
Sono Gaia e sto facendo il servizio civile presso ANED, che è l'associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti. Quindi sto svolgendo un anno di lavoro volontario, o di volontariato, mettiamola così, presso un'associazione.
Vuoi spiegarci un po' come, perché è stato aperto questo posto qui a Milano e perché magari secondo te è importante avere un posto come questo qui in una città come Milano, in un posto dove si parla appunto della giornata della memoria?
Questa è la Casa della Memoria, che ha aperto nel 2015 e raccoglie tutte le associazioni che in città e in realtà su tutto il territorio italiano si occupano di antifascismo, e siamo in un edificio che è stato costruito per queste associazioni. Infatti sulle pareti esterne ci sono dei mosaici che ricordano alcuni fatti di cronaca, sono presi da delle foto dei giornali dell'epoca. Anche il concept architettonico dell'edificio è pensato per essere aperto sulla comunità, con un doppio ingresso, e quindi idealmente questo è uno spazio pubblico, è un posto dove tutti possono entrare. Le mostre sono sempre a ingresso libero e riguardano spesso i temi della memoria, sono mostre anche didattiche su tanti eventi dal dopoguerra a oggi. Credo sia importante avere un posto così, innanzitutto perché è un posto che consente di parlare di questo tema, perché come spesso sappiamo nelle scuole non c'è mai tempo per affrontarlo, ci vuole tanto tempo anche per affrontarlo, per studiare, e quindi questo spazio offre un contenitore per darci l'occasione di affrontare alcune cose. Spesso gli interventi partono da un dato storico, e aprono dei dibattiti invece sul contemporaneo.
And the Civil War too was soon laid away, and the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their hands and God on their side.
In cosa si collega questa vostra con l'attualità?
Questa mostra che raccoglie i memoriali e i monumenti progettati dallo studio BBPR, intanto i monumenti sono tutti aperti ancora oggi, è la prima volta che questi monumenti vengono presentati tutti insieme, e oggi credo che il tema del monumento sia un tema caldo, molto caldo, e secondo me, ma questa è la mia assolutissima opinione personale, abbiamo necessità di capire prima di parlare, e quindi in realtà approfondire il tema su cosa abbiamo ricordato, come lo ricordiamo, è un primo passo per poi farci un pensiero e farci un'opinione. Quindi in realtà l'importanza di questa mostra è proprio iniziamo a studiare, a capire da dove arrivano questi monumenti, perché continuiamo a fare monumenti. Perché costruire una cosa, un oggetto architettonico, è sempre significare lo spazio pubblico, e quindi vuol dire che c'è una volontà, c'è un potere, ci risponde a un bisogno, c'è una comunità, c'è qualcuno a cui è diretto, e questa mostra è un semino in questo grande mare, questa grande discussione. Intorno all'associazione per cui faccio servizio, quindi per l'ANED, ci sono tante persone che sono figli di, o alcuni che hanno, pochi, sempre di meno, che invece hanno vissuto sia la deportazione che la resistenza. Purtroppo queste persone, cioè purtroppo per un dato anagrafico, queste persone sono sempre meno, ma ci hanno lasciato tante testimonianze. Per chi volesse soffrire, ma in modo costruttivo, ci sono tutti i diari degli ex deportati, ci sono tanti diari di partigiani, di combattenti, che sono sicuramente delle testimonianze molto belle. E per una prospettiva invece più inedita, vi consiglio Dalla fabbrica al lager di Giuseppe Valota, che è una raccolta di interviste alle vedove, alle famiglie, quindi a chi, alle mogli, a chi stava aspettando, che racconta la sua prospettiva dall'arresto al ritorno o al non ritorno. La cosa che mi ha colpito di questo libro è che spesso quando avveniva l'arresto, la famiglia non aveva idea che sarebbe successo, perché non aveva idea che il marito, il fratello o il padre fosse parte di una rete clandestina. E secondo me questa è una prospettiva molto interessante.
The First World War, boys, it came and it went. The reason for fighting I never did get. But I learned to accept it, accept it with pride.
Cos'è per lei la Casa della Memoria, e se per lei è importante e perché?
Allora, la Casa della Memoria è innanzitutto il posto dove io lavoro, dove vengo tutti i giorni, e che conoscevo prima di venire qui, perché l'avevo frequentata in diverse occasioni, e credo che sia importante perché è un posto aperto, è un posto, come noi sappiamo che al cinema si va a vedere i film, vorrei e sarebbe bello che questo posto diventasse il posto dove si parla di questa cosa e dove c'è sempre spazio per le domande e per studiare, per conoscere, per trovare qualcuno che ci parli di questa storia.
Pensi che ci verrebbero più posti del genere in Italia?
Avremo bisogno di tanti posti, di tanti tipi. Io credo che i posti ci siano, perché per esempio questo è un luogo che ha quasi 10 anni, ma è poco conosciuto. Quindi forse più che nuovi posti dovremmo trovare un modo per vivere in un modo diverso quelli che già esistono, e cercare di aprirli ancora di più, di comunicarli ancora di più, e di farli veramente partecipare da tutte le persone, anche da chi ci capita per caso, di farli tornare.
Sì. So now as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion I'm feeling, ain't no tongue can tell. The words fill my head and I fall to the floor. But if God's on our side, He'll stop the next war.
Io sono Canto Leonardo, sono nato e cresciuto a Milano, adesso studio a Savona valorizzazione dei territori. E un paio di anni fa ho fatto prestato servizio civile presso l'ANED di Milano, Associazione Nazionale Ex Deportati, e quindi quando rientro a Milano da Savona, la Casa della Memoria è un luogo che mi fa piacere visitare, con tutto anche l'organico, diciamo, dell'ANED, gli uffici.
Secondo te perché è importante avere un posto del genere come la Casa della Memoria in una città come Milano?
Allora, intanto appunto una città medaglia d'oro della resistenza, dove la resistenza politica operaia, la deportazione operaia politica e anche appunto poi legata invece alla Shoah è stata comunque forte, soprattutto Milano, diciamo, uno dei capoluoghi principali del nord Italia, quindi anche una delle ultime città a essere liberata. Penso sia appunto doveroso conservare, raccontare la memoria attraverso anche strumenti sempre nuovi, ed è un luogo comunque accogliente, con degli ampi spazi, anche dei libri da consultare eventualmente, e poi tutte le associazioni che hanno comunque un patrimonio librario storico molto importante.
Che cosa rappresenta per te la giornata della memoria?
Per me la giornata memoria, il 27 gennaio, diciamo, quello che mi torna sempre alla mente è il viaggio che ho fatto ad Auschwitz-Birkenau con dei centri giovani di Milano come volontario un po' di anni fa, e mi ricordo molto bene, diciamo, una sorta di rito commemorativo che abbiamo realizzato all'interno del campo. Ognuno di noi aveva scelto il nome di una deportata o un deportato ad Auschwitz, che poi ha perso anche la vita all'interno del campo, è stato assassinato all'interno del campo. E quindi io mi ricordo, diciamo, questo giorno in particolare, Anna Smolenska, che era una ragazza poco più che ventenne polacca, che era stata appunto, che fu deportata ad Auschwitz e assassinata all'interno del campo, e un po' mi faccio testimone, diciamo, appunto di una persona in particolare, poi a rappresentanza invece di tutte le persone deportate e assassinate.
E per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, ai confini della realtà. Mentre ad Auschwitz soffiava forte il vento e ventilava la pietra, hai lasciato le cose del mondo, il pensiero profondo dai voli insondabili.
La concentrazione di tutte le informazioni, i film, tutto insieme nell'arco di una settimana, poi anche i bambini, soprattutto quelli piccoli, no? I ragazzini capiscono fino a un certo punto, no? E raccontare di un percorso e di un processo che invece è durato tanto tempo nel nostro paese e che ha avuto delle cause che sono legate fondamentalmente alla dittatura è più proficuo, però per questo ci vuole più tempo, no? Perché le cose mettano radici, ci vuole più tempo. Questa cosa dell'assenza di una condizione atemporale, come se il tempo non ci fosse, no? Rispetto a questo episodio. Invece è molto interessante vedere questo scorrere del tempo anche attraverso le generazioni, perché quando tu hai figli e hai nipoti, noi abbiamo tanti nipoti giovani, che magari oggi non sono qui perché lavorano, perché sono trentenni, che raccontano le loro storie, che sono diventati testimoni, allora tu vedi uno scorrere anche del tempo dal punto di vista generazionale, e questo è molto importante, perché c'è un'affinità, un'empatia, una capacità di raccontare dei giovani nei confronti dei giovani, che ovviamente è diversa da una persona di 60 anni, 70 anni, 80, perché poi i figli hanno anche 80 anni, perché è cambiata la società, sono cambiate le generazioni, sono cambiati i linguaggi, no? E quindi in realtà il tempo è un elemento fondamentale in tutti i sensi. Ho conosciuto tanti deportati in questi anni in cui sono stata qua all'ANED e ho viaggiato tanto con loro, quindi tantissimi deportati e deportate, e poi anche, non so, vicini di casa, nonni di amici, insomma, tutte persone che ricordano molto bene che cos'era la guerra.
E che cosa ti raccontavano loro? Quando parlavi con loro di questo periodo, che cosa ti dicevano?
Che la guerra è una cosa bruttissima, una cosa orribile, che dalla guerra non nasce niente di buono, che nella guerra c'è una grande povertà, una grande fame, e tutti ricordavano di aver patito la fame, anche se erano piccoli magari, e che è una cosa difficile da immaginare se non la vivi, ma è distruzione di tutto attorno a te. E tutti quelli che hanno vissuto la guerra mi hanno sempre detto: mai più un'altra guerra. Ci sono dei momenti di sconforto, perché sembra che le persone non imparino, no? Dagli errori. E in realtà non so dare una risposta rispetto a questo. Io penso che ciascuno di noi deve essere profondamente convinto che è necessaria la pace, e che non c'è altra soluzione per star bene che stare tutti in pace.
Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher.